www.redigio.it e la storia continua.
Ambalagi 1941. I ricordi. Si va verso il nemico. Puntata numero 1. Il nostro viaggio viene verso il nord e viene più volte interrotto da incursioni aeree inglesi, in una delle quali, a Passo Thermaber, vengono distrutti alcuni nostri autocarri. In questa località la colonna sostò per il rancio e, ripartita alle ore 18, raggiunse, scendendo per una strada a grandi curve, la città di Debrecena, dove fu fatto il rifornimento di carburante e si aggregò a noi il tenente Ziccardi, con i carabinieri appartenenti a quel comando. Cosicché furono completati il reparto servizi vicereali e lo squadrone guardie vicereali. I comandanti, rispettivamente da capitano Marina, il primo, e dal capitano Ripa di Meana, il secondo, e successivamente, man mano che la nostra colonna raggiungeva i comandi di stazione lungo il percorso, vennero prelevati tutti i carabinieri in forza della zona. Sui camion si viene così a crearsi una situazione simile a quella del barilotto d'acciughe. Su ciascun mezzo eravamo, incredibilmente ma vero, 20 persone, ciascuna con il proprio bagaglio di zaino e coperte, due mitragliatrici pesanti con la relativa cassa di munizioni e diversi contenitori di bombe a mano. Dovevamo pertanto stare in piedi, con la conseguenza che, dovendo viaggiare di notte e avendo tutti noi una grande necessità di riposo, eravamo sottoposti a un notevole disagio. Alle prime luci del giorno 2 aprile transitammo da Dessier e quindi sulle rive del lago Haik, una delle maggiori bellezze naturali della AOI, dove facemmo una sosta che purtroppo fu di breve durata, in quanto, da informazioni giunteci, venimmo a conoscenza che truppe inglesi provenienti da Smara e da Decamere stavano procedendo verso di noi. Il giorno successivo la nostra colonna giunse ad Allomata, dove fortunatamente rimanemmo per una sosta più lunga. Ci sistemammo nei pressi del locale mercato e diverse ore furono impiegate per il montaggio dell'accampamento vicereali. Ritenevamo infatti imminente l'arrivo del Duca d'Aosta, il quale aveva lasciato Addis Abeba con gli ultimi, con la speranza che i nostri connazionali che vi erano rimasti non subissero un bagno di sangue. E la sosta fu provvidenziale, in quanto, oltre alla sistemazione dell'accampamento, ci dette anche la possibilità di poter accudire alla nostra pulizia personale. Durante quei giorni gli inglesi, che ormai ci avevano individuati, ci tennero sotto controllo con dei leggeri bombardamenti aerei che in verità ci procurarono solo alcuni lievi danni. L'attività della RAF, che sarebbe la Royal Air Force, l'aviazione militare britannica, divenne più intensa nella giornata del 5 aprile e fu proprio durante una di queste incursioni nemiche che giunse al campo il Duca e il suo stato maggiore. Per noi significò l'inizio del servizio di vigilanza presso le tende vicereali, che richiedeva una sorveglianza attenta e minuziosa, essendo la zona infestata dai ribelli. La sosta in quella piana si rendeva, col passare dei giorni, sempre più opprimente, perché le ore diurne erano caldissime, mentre durante la notte il freddo si faceva assai pungente. Il terreno sabbioso era pieno di scorpioni, zecche e pulci penetranti e che rendeva necessaria la sera un'accurata pulizia personale dei giacigli. In questo ci fu di enorme aiuto la presenza di un ruscello di acqua pulita che scorreva in prossimità dell'accampamento e nel quale era gradevole rinfrescarsi della calura nel momento in cui eravamo liberi dal servizio. I turni di guardia durante la notte, pur essendo più sopportabili per la temperatura più fresca, ci preoccupavano per la presenza di iene che affamate si spingevano fino a pochi metri da noi, tanto che eravamo costretti a difenderci e a cercare di allontanarle con robusti randelli. La vista di questi animali feroci era molto pericolosa, ma d'altronde non potevamo neppure tenerli a distanza con l'accensione dei fuochi che illuminavano le nostre ubicazioni, che le avrebbero rese facili bersaglio agli attacchi del nemico. Il 9 aprile, venuti a conoscenza che le truppe inglesi si stavano sempre di più avvicinando a noi, smontammo il campo e riprendemmo il viaggio sempre in direzione nord. E durante questo spostamento subimmo continui rovesci di pioggia, finché, sul far della sera, giungemmo in un pianoro nelle vicinanze di un passo, dove fu deciso di accamparsi, e brevi apparizioni di sole ci permisero di montare le tende per la notte e allo stesso tempo di asciugare i nostri indumenti. La vita nell'accampamento era sempre di allerta. Era assolutamente proibito allontanarsi soli, essendo sempre seguiti e durante le soste, accerchiati da molti ribelli nemici etiopici. Attraverso le radio si apprendevano le notizie sull'andamento della guerra in Europa e da quelle ci rendevamo conto che per noi africani ben poche erano le speranze di salvezza. In quei giorni ci spostammo in continuazione e il giorno 11, dopo essere transitati dal passo della morte, Kworam, il lago Ashangi e il villaggio di Mai Cheu, sempre sotto una pioggia torrenziale, giungemmo intorno alle 13 a Passo Belagò, dove dovemmo montare sotto il temporale le tende dell'accampamento vicereale e poi le nostre. Sistemati gli alloggiamenti, iniziarono i turni per il servizio di sorveglianza. Cercare il riposo sopra un mucchio di paglia bagnata fu impossibile dopo aver lavorato tutto il giorno. E nell'accampamento, posto a circa 3.000 metri di altitudine, pioveva continuamente e il freddo penetrava nelle ossa. Se la vita era dura per noi, essa non poteva essere certamente dirsi migliore per il duca, il quale era confinato sotto una tenda di modeste dimensioni, nella quale doveva anche intrattenere il suo stato maggiore.
www.redigio.it e la storia continua.